Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3. La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. Sono le 9 e un minuto e 11 secondi di giovedì 27 novembre. Noi oggi cominciamo con Jorge Luis Borges, uno scrittore che a quasi 30 anni dalla morte continua a essere molto letto e amato, oltre che soprattutto a far sentire la sua influenza su di noi, su Avvenire. Allora Alessandro Zaccuri intervista Maria Kodama, che sarebbe la moglie di Borges. Per Maria Kodama, così inizia il pezzo di Zaccuri su Avvenire, non ci sono dubbi, bisognerebbe chiamarlo Borges da Buenos Aires, aggiungendo al suo nome quello della città, esattamente insomma come facevano gli antichi greci con i loro filosofi, Pitagora da Samo, Talete da Mileto e così via. È una donna gentile, così la descrive Alessandro Zaccuri su Avvenire, è sorridente, la vedova Borges minuta, lineamenti che ribadiscono l'ascendenza orientale del cognome, perché il padre era un architetto giapponese e oggi presiede la fondazione intitolata al grande scrittore argentino. E tra l'altro il rapporto è anche di estrema cordialità con gli animatori del Fondo Ecumenico Social, la realtà a cui è stata affidata l'organizzazione del Cortile dei Gentili in Argentina, e sarebbe appunto una serie di incontri inaugurati ieri appunto in Argentina dal cardinal Gianfranco Ravasi a Buenos Aires, e domani si trasferirà a Cordoba. Se si chiede a Maria Kodama il motivo di tanta confidenza con un ambiente in apparenza lontano da quello letterario, lei risponde ripiegando su una poesia del marito, in realtà una raccolta di poesie del marito, I Congiurati, che è servita proprio da ispirazione per la nascita del foro. Era il 2001, dice. Eravamo nel pieno della crisi economica, c'erano queste persone che, proprio come sta scritto in quei versi, volevano superare ogni differenza di fede e di cultura per assumere l'impegno di opporre la ragionevolezza ai mali del mondo. Ecco, appunto, è cominciato così. Insomma, si torna sempre a Borges, sia che si parli di filosofia, sia che si parli di metafisica, e risponde appunto la moglie di Borges, intervistata da Alessandro Zaccuri su Avvenire, dice: sì, accade sempre più spesso. Qualche tempo fa ho ricevuto una richiesta che a prima vista sembrava abbastanza strana. Proveniva da uno studioso di neuroscienze, impegnato in una ricerca sulle cellule cerebrali dormienti che potrebbero essere adoperate per curare l'Alzheimer. Il professore voleva sapere se fra i libri di mio marito, della sua biblioteca personale, ce ne fosse qualcuno relativo alla sua disciplina. E sa perché? Perché aveva in cura un paziente che presentava gli stessi sintomi di Funes, il protagonista di un celebre racconto di Borges. Si trattava di un memorioso, ecco, così lo definiva Borges nel suo racconto, cioè chi ha una mente incapace di dimenticare, quindi condannata in qualche modo a trattenere ogni minimo ricordo. Ma Borges era davvero attratto dalla scienza? Domanda Alessandro Zaccuri su Avvenire. E la risposta: sì, aveva diversi testi di matematica, era profondamente convinto che il compito della letteratura non si esaurisse nella letteratura stessa, anche se spesso hanno dato, come dire, a Borges dello scrittore e del poeta, anche se nel senso più nobile un po' autoreferenziale, non lo è. Fra i suoi interessi principali c'era la filosofia, alla quale era stato introdotto dal padre, attraverso libri certamente, ma anche attraverso l'esperienza. La prima intuizione, per esempio, che questo è un aneddoto però abbastanza rivelatorio, la prima intuizione dell'idealismo gli venne da un esperimento che gli era stato suggerito quando era bambino. Dopo avergli mostrato un frutto, il padre gli aveva detto di chiudere gli occhi. «Che cos'è adesso il frutto?» gli aveva chiesto. «È la sua forma? Il colore? Il profumo? Oppure qualcosa che va oltre la percezione sensibile?» Il resto è venuto più tardi, per esempio lo studio del tedesco, la scoperta di Schopenhauer, la frequentazione delle filosofie orientali, che per Borges hanno svolto un ruolo fondamentale. Più del cristianesimo, domanda Alessandro Zaccuri su Avvenire, e la vedova Borges risponde: la famiglia della madre era cattolica, ma anche in questo caso penso che il lascito più duraturo, discenda dalla linea paterna, in particolare dalla nonna. La nonna di Borges era inglese, conosceva a memoria la Bibbia di Re Giacomo e insegnò al piccolo Borges il Padre Nostro in inglese. Ma è difficile fare distinzioni. In generale credo che sia un errore, ecco, ingabbiare un autore così complesso in un solo modello interpretativo. Molti continuano a ritenere, per esempio, che Borges sia uno scrittore freddo, razionale, fino all'intellettualismo, e che anche le sue frequenti allusioni religiose siano da intendere come una sorta di raffinato gioco mentale. In realtà, una lettura del genere porta a trascurare un elemento altrettanto importante, cioè quello dei sentimenti, sentimenti destinati a durare, sottolineo, dice la vedova Borges, e non emozioni effimere. Quindi, insomma, non sarebbe un freddo, sicuramente non un freddo determinismo o appunto un freddo razionalismo quello di Borges, ma in realtà... Poi da buon sudamericano, da amico, aggiungiamo, di uno scrittore del mistero come era per esempio Ernesto Sabato. Infatti i libri di Borges si è accostata, i suoi libri, a quel capolavoro, il capolavoro di Sabato che si intitola Sopra eroi e tombe, che se non conoscete effettivamente in Italia non è conosciutissimo, vi consiglio appunto di leggere, noterete appunto una corrispondenza di sotterranei sensi fra scrittori argentini. Ma Borges come si definiva? Torniamo appunto all'intervista che oggi trovate su Avvenire alla vedova Borges. Dice lei, si definiva un agnostico, se ci riferiamo alla religione. Aggiungeva che è una condizione quasi patetica, perché gli agnostici cercano di incontrare Dio attraverso un percorso parallelo che si affida alla circolarità del tempo, e cioè all'eventualità della reincarnazione, che per lui, per Borges, è il solo modo di concepire l'aldilà. E l'incarnazione, invece, chiede Zaccuri su Avvenire, ammirava molto la figura di Gesù. Ne ha scritto spesso in poesie e racconti, con citazioni puntuali dal Nuovo Testamento, ma non ha mai creduto che Cristo fosse il figlio di Dio. Per lui i Vangeli rappresentavano una nuova epica, incentrata sul sacrificio di sé, sulla capacità di morire per un'idea. E qui appunto Zaccuri da Avvenire la corregge, dice veramente Gesù muore sulla croce per la salvezza degli uomini. E la vedova Borges risponde: forse Borges avrebbe risposto che muore per l'idea che la salvezza rappresenta, ma non vorrei dare l'impressione di generalizzare a mia volta. Tra l'altro, a proposito dei rapporti tra Borges e il cristianesimo, ricordo un racconto bellissimo, Tre versioni di Giuda, in cui Borges, appunto con un triplo salto mortale, cerca di dimostrare che il vero, come dire, sacrificato è Giuda, che passa per traditore pur di fare in modo che, appunto, essendo imprigionato e crocifisso Gesù, poi appunto possa risorgere. Personalmente sono convinta, questa è di nuovo la vedova Borges che parla su Avvenire, che al centro della sua opera e della sua stessa esistenza ci sia stato, ecco, un episodio di natura mistica vissuto proprio qui, a Buenos Aires, negli anni venti, mentre passeggiava in un barrio, un istante di piena illuminazione che in seguito ha cercato a più riprese di riprodurre nelle sue opere. Il dramma del mistico è proprio questo: avere la certezza in un momento preciso che in un luogo, e anche in un luogo preciso, che tempo e spazio possono essere superati, e poi dover tornare indietro nel tempo e nello spazio. La scrittura, o meglio, l'attività creatrice che la scrittura comporta, è stata per Borges lo strumento attraverso il quale ristabilire un legame con la potenza creatrice che un giorno gli si era manifestata. Questa è Dune, un brano tratto dall'album Troisième Jour del 2004, del format 3. Dune ci farà compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso sembrerebbe quasi che passiamo dal sacro al profano. Prima il rapporto di Borges con Dio, e adesso appunto il toro di Wall Street. Qualcuno si sarà chiesto appunto chi è l'autore del grosso toro di bronzo che è diventato il simbolo di Wall Street, tra l'altro un toro non di rado odiato, perché è diventato anche forse proprio malgrado, anzi proprio malgrado, ora lo vedremo, il simbolo del potere finanziario. Ecco, l'autore è uno scultore italiano, intervistato oggi sul supplemento Innovazione del Corriere della Sera. La sorpresa appunto è che intervistandolo si scopre un uomo molto lontano dalle logiche di Wall Street. Lui si chiama Arturo Di Modica, è siciliano, la sicilitudine. Così inizia il pezzo di Roberta Scorranese sul supplemento del Corriere della Sera. La sicilitudine di Di Modica, è un innesto, ecco, diciamo così, fra Cicerone. Qualunque cosa accada loro, diceva, i siciliani la commenteranno con una battuta di spirito, e Bufalino, che diceva: soffre la Sicilia di un eccesso di identità e non so se sia un bene o un male. Perché questo scultore, 73 anni, nato a Vittoria, provincia di Ragusa, ma da 40 anni cittadino newyorkese, scultore famoso per le sue mastodontiche creature di bronzo, taglia corto, e dice: faccio tutto da solo. Cioè, da solo, vale a dire a sue spese, almeno inizialmente, ha realizzato per esempio uno dei simboli mondiali del mondo moderno, dominato dai rapporti di potere finanziari, il toro di bronzo di Wall Street. Da solo ne ha dato un altro, ne ha ideato un altro, il fratello, che adesso il fratello di questo toro, diciamo così, che vigila sulla borsa di Shanghai. Da solo sta realizzando una scuola di cultura a Vittoria, sua città natale, dove i giovani potranno imparare a scolpire il bronzo. Da solo dice: perché io sono fatto così. E continua questo pezzo, questa intervista, che potete trovare sul supplemento Innovazione del Corriere della Sera. Vivo nel mio antro americano, dice, dove scolpisco in continuazione. Spesso la mia famiglia mi manca, è lontana, ma sento che la mia creatività è così, in solitudine combattiva. Ricorda, però appunto con i dovuti distinguo, la perseveranza rabbiosa del Cellini, con la tenacia prometeica nel rinchiudersi in un posto e non uscirne finché il Perseo con la testa di Medusa non ha preso quella forma esatta che l'artista aveva in mente. Allora Di Modica, a modo suo, combatte da anni con una malattia, ma per fortuna sotto controllo, con il sistema della cultura. Per 20 anni, per esempio, si è rifiutato di fare mostre e con chi interpreta male, ecco, le sue opere. E allora, per esempio, a proposito di interpretazione autentica, ammesso che ce ne sia una per un'opera d'arte, il Charging Bull, il toro appunto di Wall Street, racconta: lo feci sborsando di tasca mia circa $360,000, 2 anni di lavoro per un messaggio preciso. Dopo la grave crisi finanziaria dell'87, l'America si stava risollevando, dice, e volevo incitare tutti a una ripresa, non le banche di per sé, ma l'economia reale, gli interessi della gente. E allora che cosa feci? Ecco, questa è una storia ancora meno nota. Dopo averlo, insomma, ultimato in 2 anni di lavoro, lo deposi di nascosto di notte il 16 dicembre del 1989, sfidando le autorità davanti alla borsa. Dopo una serie di problemi, il toro fu spostato, finché non trovò pace, dove è collocato tuttora, presso il Bowling Green Park nel quartiere di Wall Street, e ormai è diventato un monumento nazionale. Non volevo compromessi, così come non accettai compromessi quando realizzai appunto il gemello di questo toro, che è stato poi messo a Shanghai. È anche vero che però appunto il potere finanziario è capace di inglobare tutto quanto. Uno appunto mette in atto un'opera d'arte, poi questa viene, come dire, ricontestualizzata dal contesto, potremmo dire reinterpretata dal contesto, a meno che appunto non, anche perché poi la potenza del toro effettivamente può richiamare quella della borsa, quindi è difficile riuscire ad avere un'interpretazione autentica. In altri casi invece è talmente esplicita l'opera d'arte che magari si sottrae a questo ridisegnamento. Per esempio ricordo il dito medio alzato che Cattelan piazzò davanti alla borsa di Milano. Lì il messaggio era inequivocabile, e sarebbe stato difficile che il dito medio diventasse il simbolo della borsa di Milano, a meno che il dito medio in quel caso fosse stato rivolto a noi. Alla fine degli anni 80, continua appunto questa intervista di Roberta Scorranese sul supplemento Innovazione del Corriere della Sera, alla fine degli anni 80 non era la prima volta che Di Modica abbandonava per strada la propria arte, insomma lo faceva spesso. Per esempio nel 1977 compì una simile rocambolesca azione, lasciando le sue sculture, anche queste appunto mastodontiche, una 70 di tonnellate di marmo nei pressi di Rockefeller Center. Si appostava per notti intere, cronometrava i movimenti delle pattuglie di polizia, e alla fine, allenato, riusciva a spostare le sculture in pochi minuti.
Thank you.
direttore di Wall Street suscita contrarietà, invece soltanto amore Borges. Qualche ascoltatore ci chiede dov'era il pezzo, l'intervista alla moglie, alla vedova Borges, era su Avvenire, mentre sono le 9:16 minuti 21 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296, scriverci una mail, pagina3@rai.it, mentre vi segnalo anche il tema del giorno. Di tutta la città ne parla alle 10 con Pietro del Soldà. Prosegue anche oggi a tutta la città ne parla il dibattito sulla scuola e sulla riforma imminente. Allora, come risolvere una volta per tutte, sarebbe bello, i due nodi problematici della formazione e della valutazione degli insegnanti? La città, @rai.it, potete scrivere sin da ora i vostri messaggi alla città. L'editoria italiana continua a perdere terreno. Ne scrive Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano e ne scrive Alessandro Gazzoia su internazionale.it. Ormai da qualche anno l'ossessione, questa è Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano, del mercato del libro si chiama digitale. Eppure i dati dicono che in Italia cresce il digitale, ma non troppo. Almeno non come ci si aspettava. Da gennaio a novembre 2014, secondo la Nielsen, che è una delle maggiori società di ricerche, l'incremento del mercato degli ebook è stato del 40%. E fin qui, appunto, si parla di segnali positivi. Se però ci spostiamo sul mercato tradizionale, scopriamo che ottobre 2014 rispetto allo scorso mese dell'anno scorso è stato nerissimo, -9,4% a copie, -7,5% a valore, cioè vuol dire, la differenza significa che si vendono meno i libri economici, che è anche bizzarro poi, no? Che in periodo di crisi poi i libri economici vendano meno dell'hardcover. Il problema appunto è che l'ascesa dell'ebook, che è abbastanza però resistibile perché non è un mercato che è decollato, non compensa la discesa del cartaceo. Un po' è probabilmente le responsabilità stanno nel fatto che gli italiani leggono poco, un po' magari un po' di responsabilità ce l'hanno anche gli editori che in questi anni hanno lanciato sul mercato libri e libri e libri, magari non tutti irrinunciabili, anche il fatto che forse si siano più preoccupati di formare consumatori che non, anzi sfornare consumatori che non lettori. Quando c'è la crisi, appunto, per i consumatori il libro non è un bene primario, quindi ci rinunciano. Mentre appunto Alessandro Gazzoia su internazionale.it, a proposito dell'ebook che non decolla, a parte l'IVA, perché in Italia gli ebook non vendono? La discriminazione dei libri digitali si riflette sullo sviluppo culturale del nostro paese. L'IVA di un libro di carta è del 4%, quella di un ebook al 22%. Così si legge nel sito della campagna Un libro è un libro, lanciato a fine ottobre per mobilitare il pubblico dei social network contro appunto il diverso trattamento fiscale. Appunto l'IVA è al 22% per gli ebook, al 4% per i libri di carta. Moltissimi lettori hanno aderito, ha aderito anche il Dario Franceschini, il ministro della cultura. Oggi appunto però a un certo punto Alessandro Gazzoia solleva alcune perplessità appunto sulla campagna, cioè sul fatto che debbano essere necessariamente equiparati dal punto di vista fiscale appunto il ebook e il libro di carta, perché per esempio chiamando in causa Luisa Capelli dell'Università di Roma Tor Vergata, che dice: libri quotidiani e periodici sono distribuiti e venduti con il sistema delle rese, micidiale dispositivo che rende virtuale la vendita di questi prodotti fino al momento in cui vengono effettivamente acquistati poi in libreria o in edicola, con un andirivieni di copie dall'editore al distributore. Un libro di carta o di bit è un libro, ma quello di carta appunto ha un'economia e una filiera ben distinte, molto diverse, e per queste specifiche ragioni tecniche è favorito appunto con un'IVA molto più bassa. Ovviamente invece se consideriamo il libro un valore culturale da proteggere anche con un'imposta ridotta, allora l'equiparazione, dice Alessandro Gazzoia, è molto più sensata, nonostante appunto l'ebook non abbia magazzini, non debba essere spostato da una parte all'altra come i libri cartacei, non debba essere stampato, non abbia appunto le rese e così via. Certo, il valore culturale dovrebbe essere quello appunto che conta. Quei 4 milioni di lettori forti in Italia non è che siano passati, continua Alessandro Gazzoia su internazionale.it, al libro digitale. Alcuni leggono anche in digitale, la grande maggioranza però di noi preferisce il cartaceo, e gli altri 56 milioni di cittadini che hanno un rapporto meno frequente e perfino inesistente con i libri non sono stati conquistati alla lettura dalle meraviglie dell'ebook. Di fatto, nella tecnologia diffusa in tutte le case, e anzi in tutte le tasche, nell'IVA agevolata, possono creare lettori dal nulla, nell'assenza, e questo forse è il vero e la vera nota dolente, nell'assenza di politiche efficaci di promozione della lettura. Inoltre non è detto che 18 punti in meno saranno a tutto vantaggio economico del lettore, continua Alessandro Gazzoia. E per finire, appunto, questa è una differenza tra il libro cartaceo e ebook che spesso non salta all'occhio e che magari è importante ribadire, scrive Alessandro Gazzoia su internazionale.it, va fatto almeno un accenno ai diritti del lettore digitale. Oggi la gran parte dei libri elettronici è bloccata da dispositivi di protezione dalla copia, è anche vero che però se ci fosse la pirateria sarebbe veramente finita, aggiungiamo noi, che nei fatti impediscono al legittimo proprietario di fruire del suo ebook liberamente su diverse piattaforme. Occorre capire che però il legittimo proprietario è qui un'espressione impropria e illegittima. Non si compra infatti un bene digitale, l'ebook, ma un servizio oggetto di licenza d'uso. Infatti Amazon chiarisce il senso del suo compra con un click per ogni ebook. Dice Amazon: il contenuto Kindle ti viene concesso in licenza d'uso e non è venduto dal fornitore di contenuti, e lo stesso fanno i concorrenti. Allora, così conclude il suo discorso Alessandro Gazzoia sul futuro del libro digitale, che forse appunto ci sarà, ma che per adesso non è che proprio compensa le perdite che invece ha tutto quanto il settore. Tuteliamo meglio anche i lettori digitali e sarà più facile sostenere in fatto e in diritto che un libro è un libro. Adesso parliamo della 32esima edizione del Torino Film Festival, iniziata il 21 novembre, si chiuderà il 29, Hollywood Party a Torino. Noi siamo in collegamento adesso con Enrico Magrelli. Buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno Nicola.
Ciao Enrico, senti che si dice lì a Torino? Avete avuto anche un po' di ospiti, ieri c'era uno dei film italiani mi sembra che
sì,
ospite
sì,
vostro.
Sì, no, abbiamo per fortuna abbiamo molti ospiti, ieri avevamo Giulio Questi che è qui, il grande in tutti i sensi, insomma, Giulio Questi che è venuto perché il Festival di Torino ha dedicato una piccola grande personale a questo sì, importante regista e anche attore, e con l'occasione abbiamo anche finalmente avuto tra le mani i suoi frammenti autobiografici appena pubblicati da Rubbettino. Poi è passato da noi Jacopo Quadri, che presenta oggi ufficialmente al pubblico. Dovrebbe essere presente anche Luca Ronconi. Il suo Jacopo Quadri è un montatore, però ha diretto un film che si chiama La scuola d'estate. È stato per 3 settimane in Umbria, dove da alcuni anni Ronconi raccoglie, in una situazione che sta tra il seminario, il laboratorio, il divano collettivo dell'anima degli attori e delle attrici. Ed è molto interessante perché si ha anche l'occasione di vedere come Ronconi lavora con i giovani attori, perché lo vediamo smontare, rimontare i testi, e di solito i testi vengono scelti dai ragazzi, quindi si va da John Ford a Fante a tanti altri autori. L'aria che si respira, Nicola, è un'aria di grande salute, scoppia letteralmente di salute.
Bene.
Infatti ci sono tantissime file e anche qualche lamentela. Le file dipendono soltanto dal fatto che non solo evidentemente molti hanno voglia di vedere i film, per cui quando ci sono pochi spettatori ci si lamenta, ce ne sono troppi
e ci si lamenta ugualmente.
Sì, quindi non si riesce mai a capire quale sia l'equilibrio giusto. No, il problema delle file quest'anno, più lunghe, più complicate, spesso si rimane fuori, è capitato anche a me, ma a quel punto uno va a prendere un cioccolato e si consola immediatamente.
Certo.
Perché con i tagli di bilancio che ci sono stati abbastanza tardi, il festival ha perduto una sala che non ha potuto non prendere, e quindi sono 700 posti in meno, che sono tanti, insomma.
Ho capito.
E questo prova.
Però comunque vedere le file è comunque, come dire,
è confortante.
La speranza è che anche nei nostri cinema, fuori dai festival, a un certo punto ci siano le file. Grazie Enrico Magrelli, buon Torino Film Festival, l'appuntamento con Hollywood Party è stasera alle 19. E a proposito di Torino Film Festival, sul Manifesto si parla di uno dei due film italiani in concorso, vale a dire Frastuono. Un film su adolescenza e musica, nella recensione di Giuliana Muccio, che scrive: Frastuono è per molti la musica che ascoltano, tra virgolette, i giovani d'oggi, ma questo appunto si potrebbe dire anche 30-40 anni fa. Qui appunto si tratta di musica veramente contemporanea, questo mistero antropologico, cioè il rapporto fra adolescenti e musica che Davide Maldi, Nicola Ruganti, Lorenzo Maffucci cercano di dissipare nel loro film in concorso a Torino, intitolato appunto Frastuono, ambientato a Pistoia, una Pistoia a mezzo fra la provincia urbanizzata e i boschi selvaggi. Segue proprio in maniera quasi entomologica, è scritto qui sul Manifesto, Luli, un ragazzo che vive in una comune autogestita, ecologista e fricchettona, che insieme che sistema il casolare rifacendo il tetto con i pannelli solari, prepara le composte di kiwi, taglia la legna per il riscaldamento, quando può però poi corre nei boschi e soprattutto va a comporre la sua musica a un computer per comporre la spy trance, la psy trance, spy sarebbe una spia, sparata frequenta un liceo artistico, ma interagisce poco con gli altri. A lui si contrappone Angelica, e cioè una ragazza di città che ha mobili antichi e pareti affrescate nella sua stanza, e anche lei si compiace del piacere solitario della musica, non soltanto appunto componendo e suonando musica punk, ma anche appunto facendo dei video che confeziona di continuo. In realtà appunto a un certo punto nel film di Maffucci, Ruganti e Maldi compaiono, a proposito di musica veramente moderna e contemporanea, i Father Murphy. Una volta ne parlammo anche qui a Pagina 3. Italiani quasi sconosciuti qui da noi, sono una delle band di musica alternativa più importanti del panorama internazionale, infatti girano in continuazione per Europa e Stati Uniti, in Italia poco, forse perché in Italia un discorso serio su questo tipo di musica è ancora marginale. Comunque ve li consiglio, li trovate anche su Spotify, Father Murphy, e poi appunto per anche loro sono presenti quindi in Frastuono, uno dei due film in concorso al Torino Film Festival, che viene appunto raccontato da Giuliana Muccio oggi sul Manifesto. E Arturo Stalteri, buongiorno, sempre di musica si continua a parlare comunque.
Anche se mi hai colto in fallo, perché non li conosco neanche io,
sì, guarda, neanche
sono
io
un appassionato.
Neanche io li conoscevo, ma scartabellando sui siti stranieri, e questa è la cosa bizzarra, ecco, dalla finestra rientrano questi.
Bene.
Anche su Spotify, guarda, li consiglio.
Andremo a scoprirli allora. Okay. Intanto però noi invece andiamo veramente molto indietro, però indietro tramite un libro, sai che spesso nei mercatini trovi questo, il libro delle meraviglie,
sì,
sono questi libri
sono
con le foto.
Sì, sì.
Ne ho trovato uno in un mercatino, però che non è in questa dimensione, quindi non vi chiedo di andarlo a cercare. Un libro in cui ci sono delle foto molto rare. Ad esempio, c'è la foto dello Etrophonaip, che è uno strumento dal 1600 che un alieno ai tempi, con una macchina fotografica che naturalmente è ante litteram, riuscì a fotografare e mettere su questo
vabbè,
libro.
Vabbè.
Nello stesso tempo, nello stesso libro, c'è la famosa foto che celebra l'incontro fra Batman e James Bond. Tutto questo nel libro delle meraviglie, che poi oggi noi scartabelleremo attraverso la musica.
No, questo libro, poi guarda, lo devi mettere sulla
online
dove lo vogliamo vedere. Grazie Arturo Stalteri, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Luciano Panici in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.